Sì, diciamo che l'arresto in flagranza differita è stato usato per la prima volta nel caso di Andrea per quanto riguarda le piazze, nel senso che è una disposizione del decreto Minniti insieme al DASPO Urbano ed entrambi ricalcano praticamente delle misure che sono state utilizzate già dal 2010, mi sembra, all'interno degli stadi. Il fatto è questo, che praticamente Minniti nel suo decreto prende delle misure che appunto erano state sperimentate soltanto nell'ambiente degli ultras, che tra l'altro sappiamo che è di fatto sempre il primo ambiente in cui vengono sperimentate le misure repressive, coercitive, diciamo di nuova leva. E in questo caso però è stato utilizzato in una piazza, quindi esattamente come il DASPO Urbano, che ha ricalcato proprio il modello del DASPO, va a riprendere una misura che effettivamente nelle piazze non si era mai vista, perché l'arresto in flagranza differita consiste proprio nel fatto di snaturare quello che è l'arresto in flagranza, che prevede appunto che colui che commette il fatto venga preso nel momento in cui il fatto è stato commesso, e dà la possibilità alla polizia politica, alla Digos, di andare a prelevare il soggetto quando effettivamente il momento del reato, chiamiamolo così, è già finito. Quindi in sostanza è questo, che nel momento in cui non c'è più una contingenza, la Digos può effettuare una sua valutazione che è distaccata, diciamo, dal contesto del reato, e quindi effettivamente questa è una cosa che all'imputato non dà garanzie, perché effettivamente quello che è successo ad Andrea è stato proprio di essere stato riconosciuto nel corteo e di essere prelevato e portato in carcere in base appunto all'essere stato semplicemente riconosciuto visivamente dagli agenti. Quindi ecco, in questo caso diciamo che è proprio una di quelle misure che sono previste dal decreto, che proprio annullano totalmente tutte le garanzie per coloro che le subiscono, perché effettivamente non c'è un modo di potersi difendere da questa cosa, ecco.
Giulia, quanto, scusa se ti interrompo, c'è anche un po' di confusione rispetto alle ore in cui può avvenire l'arresto. C'è chi dice 48 ore, c'è
Sono
chi...
48
Ok.
per previsione, sì, per previsione di legislativa, perché ormai è legge, non è più un decreto. Per previsione legislativa sono entro 48 ore dal fatto.
E rispetto invece alla valutazione di pericolosità, no? Per cui appunto il soggetto X ha perpetrato suppostamente un reato, ci sono delle specifiche rispetto a su quali presupposti può avvenire l'arresto oppure è totalmente arbitrario, insomma, rispetto...
Ecco, questa cosa qui diciamo che è proprio il punto centrale di poi quelle che sono state, diciamo, le critiche che sono state fatte al decreto, anche da molti giuristi. Il fatto è che nel testo del decreto viene ripetuta più volte sia il concetto di sicurezza, che di sicurezza delle città, delle metropoli, e sia quello di pericolosità sociale rispetto a dei soggetti o a delle fasce di popolazione. Il fatto è che questo criterio della pericolosità sociale non è specificato da nessuna parte, esattamente come funzionava poi per il DASPO nel caso appunto dei tifosi allo stadio. Non è specificato da nessuna parte, e anche qui si rimette ad una valutazione sia dei questori che degli agenti. Quindi ecco, basta per esempio una nota, un verbale di un questore o magari del prefetto stesso in determinati casi, per cui si ritiene che quel determinato gruppo di persone o quella determinata persona sia pericolosa socialmente, e basta questo appunto per esempio per avere un DASPO urbano o nel caso appunto di una manifestazione di piazza per essere arrestato anche dopo la manifestazione stessa, e quindi non in flagranza di reato. Quindi no, non c'è una norma che rimanda a dei parametri specifici di pericolosità. È tutto ovviamente rimesso nelle mani dei tutori dell'ordine, e questo fa sì che, ecco, ci siano delle valutazioni sempre molto, arbitrarie, non, di certo non c'è niente di legale in tutto ciò, ecco, non ci sono dei parametri legali.
Eventualmente dal punto di vista giuridico, anche in fase di insomma, come dire, di convalida dell'arresto, questo potrebbe essere portato come, cioè il fatto che non ci siano dei parametri, potrebbe essere portato all'attenzione, oppure
sì, certo, cioè in fase di processo, comunque chiedendo appunto la scarcerazione, come è stato in questo caso, si può utilizzare, però il fatto è sempre che ovviamente essendo le forze dell'ordine comunque apparato statale, c'è comunque sempre la parola di un ufficiale giudiziario che dice che effettivamente in quel momento si stava commettendo qualcosa di pericoloso per l'incolumità pubblica, quindi è anche sempre molto difficile andare a scardinare questa macchina, ed è proprio questo il problema del decreto Minniti, che dà comunque una forza molto molto forte sia ai questori che ai prefetti, ma anche ai sindaci, ed essendo comunque degli organi non prettamente giudiziari, quindi che non appartengono ai tribunali, per esempio magistrati, giudici, eccetera, ci sono anche poche garanzie e anche pochi canali proprio di risposta, perché effettivamente stanno andando a creare tutta una serie di meccanismi, chiamiamoli giudiziari, che però si iscrivono in dei circuiti che non sono prettamente giudiziari, quindi prettamente legali, ed è difficile anche per i difensori, per gli avvocati difensori, poi andare a rispondere a determinate accuse o una valutazione appunto di pericolosità.
Sì, interessante anche, non so, riflettendo rispetto alle differenze che ci sono con la flagranza di reato, no? Che per certi versi può richiamare come metodo, se non che la flagranza differita ti permette davvero di agire proprio su un livello repressivo altro, nel senso che immagino che nella flagranza di reato tu in quel momento stai commettendo un reato e ti privano della libertà, in flagranza differita è sicuramente uno strumento in più per accelerare probabilmente anche delle tempistiche.
Sicuramente, nel senso che è proprio questa la cosa assurda di questo metodo repressivo, cioè nel senso la flagranza, proprio il termine ci indica il fatto che il potere straordinario dell'ufficiale giudiziario in quel caso è dato proprio dalle tempistiche. Nel momento che le tempistiche vengono a cadere perché la flagranza è differita, è ovvio che è un modo per andare a eludere tutta una serie di garanzie che ci sono per l'imputato, quindi la ricerca delle prove, la valutazione del giudice, eccetera eccetera, per essere posto in stato di arresto subito, anche quando non si è stati presi nel momento del presunto reato, perché poi ricordiamoci che non è detto che appunto se c'è una valutazione di pericolosità sociale allora è assolutamente certo che quel reato sia stato commesso in quel determinato momento, potrebbe non essere così, quindi è ancor peggio, perché effettivamente è un modo per andare a deludere tutta una serie di meccanismi giudiziari che per un arresto normale ci sarebbero, invece in questo caso, essendo un arresto in flagranza, che però in flagranza non è, vengono elusi e vengono saltati, tutto qua.
Benissimo Giulia, io non avrei altre domande da fare, se tu non hai niente da aggiungere ci posso...
No, mi sembra che ci sia tutto, e l'unica cosa che volevo sottolineare è che appunto il caso di Andrea è stato il primo caso, quindi questo crea comunque un precedente.